Ciao, sono Marina Argenti di arteterapiebambini.com. Spero che tu abbia gradito le due precedenti puntate del mio piccolo contributo sulla creatività dedicata ai bambini. Oggi volevo parlarti del rispetto del gioco e dell'immaginazione. Io penso che strettamente collegato alla creatività ci sia anche l'immaginazione, la fantasia. E spesso la fantasia e l'immaginazione sono considerate inutili rispetto invece alle attività più serie, ecco, e che permettono al soggetto di adattarsi quindi alla realtà. Volevo leggerti un passo di un bellissimo libro che ti consiglio anche di leggere, magari di acquistare. Si intitola Mamma, papà, lasciatemi il tempo di sognare. Mi è piaciuto il titolo, mi è piaciuto molto come è stato scritto e volevo appunto estrarre da questo libro un piccolo contributo. L'immaginazione è spesso considerata inutile rispetto all'attività di serie, dicevamo prima, no? Che permettono al soggetto di adattarsi alla realtà. L'associazione di immaginazione e gioco permette al bambino di fare una sintesi psichica che è all'opposto di un'attività gratuita e insignificante. Il contrario del gioco non è l'attività seria, ma la realtà. In effetti, sin dalla più tenera età, il bambino accede alla padronanza di sé e dell'ambiente circostante con l'intermediazione del comportamento ludico, favorevole allo sviluppo delle attività immaginative. Il gioco assicura questa funzione di transizione tra il mondo soggettivo del bambino e la realtà oggettiva. Lo aiuta ad adattarsi alla nostra dura realtà. Giocando il bambino si costruisce, rivestendo dei ruoli che gli permettono relazioni di scambio sempre più complesse con l'altro e con il suo contesto. Attraverso l'azione ludica, il bambino misura le sue potenzialità, conosce se stesso e acquisisce una certa fiducia in sé. Immaginare serve a formulare un desiderio. Il gioco permette alle esperienze di essere ripensate, sognate di nuovo, possono essere rievocate senza per questo provocare ogni volta un nuovo sconvolgimento. Il gioco permette per di più al bambino di ristabilire tutte le volte che vuole l'ordine del mondo, di accrescere e rinforzare la sua padronanza dell'ambiente. Giocando, scopre ed esprime i suoi desideri inconsci e si libera ugualmente delle varie frustrazioni subite. Le supera vivendole diversamente, in una finzione che gli permette di mettere in atto degli scenari differenti, espressione del suo vissuto inconscio. La bambina, che rimprovera la sua bambola senza che vi sia un nesso con il rimprovero da lei subito, non fa altro che questo. Il gioco utilizza oggetti e fenomeni che fanno parte della realtà esteriore e che il bambino mette al servizio di ciò che ha potuto trovare nella sua realtà interiore. Quando il gioco diventa personale, farà nascere la capacità di fantasticare, trasformandosi allora in un'attività di pensiero indipendente. È l'atto che chiamiamo creazione fantastica, che comincia già con il gioco dei bambini e che, quando prosegue sotto forma di sogni diurni, cessa di basarsi su oggetti reali, scriveva Freud. Questo così scriveva Freud. Penso che, vabbè, al di là delle parole abbastanza, insomma, non sempre chiarissime, il concetto poi sia proprio questo, che attraverso il gioco il bambino ricostruisce, ha modo di ricostruire il proprio, costruire e ricostruire e accettare anche la realtà, e un rimprovero subito, una situazione che non è andata a genio, ha possibilità di rielaborarla attraverso la finzione, quindi attraverso la funzione dell'immaginazione, che sarà molto importante anche nell'età adulta. E ecco perché volevo proprio dedicare questa parte al gioco. Ma che cosa fare? Spesso troviamo i bambini che non sanno giocare, ma cosa proporgli? Proporgli possiamo proporre tantissime attività, ma soprattutto attività molto più semplici di quello che immaginiamo. Soprattutto dobbiamo togliere più che aggiungere, togliere tutto quello che invade lo spazio veramente del gioco. E spesso ci troviamo tra le mani quantità di giochi indescrivibile, che poi non servono a nulla, che in realtà non catturano molto l'attenzione del bambino, ma anzi lo distolgono dal gioco vero e proprio, perché in realtà sono stati studiati per, diciamo, altre funzioni, quelli che addirittura ce li vendono dicendo che sono dei giochi così che sviluppano l'intelligenza del bambino. In realtà sono sono stati proprio costruiti spesso anche secondo altri criteri che non sono certo quelli del punto di vista del bambino. Quindi l'ideale è proprio cominciare dalle cose semplici e soprattutto dal contatto del bambino con il corpo del papà, della mamma, e il corpo della mamma, il suo stesso corpo sono il primo gioco, la prima palestra, toccarsi i piedini, esplorare, trova questo la prima fonte di gioco proprio di conoscenza, il proprio corpo e il corpo dell'altro, il corpo della madre, osserva lo sguardo, osserva tutto quello che si muove attraverso i sensi. Questo è importante, quindi prendere consapevolezza anche di quanto possiamo trasferire al di là dell'oggetto attraverso il nostro contatto diretto col bambino, sia per contenerlo, per accarezzarlo, per dargli affetto e amore. E in questa prima parte, quindi, vorrei dedicarla proprio al trovare il piacere anche della propria casa di trovare uno spazio adatto per il gioco. Il primo spazio bello e veramente, diciamo, di grande attrattiva per i bambini è sicuramente il letto. Il letto, vi ricordate la pubblicità di Bidi Bobidi Bu? Bidi Bobidi Ghe è il salto che i bambini adorano fare sulle reti. Adesso non so quanto questo possa esserci ancora come divertimento, in quanto spesso ci troviamo dei letti stile orientale, il tatami, quindi sarà un po' dura saltare su quelle assi rigide, ma sicuramente quelli che hanno inventato gli elastici per saltare ne sanno sicuramente qualcosa. E altri giochi che si possono fare è sicuramente in altri spazi della casa, senza bisogno di comprare nulla, ma semplicemente con una vaschetta d'acqua calda, tiepida e tanta schiuma. La schiuma è l'ideale proprio per scivolare, per trovare il proprio equilibrio e per accompagnare il bambino in modo piacevole diciamo, al rilassamento, alla tranquillità e al piacere proprio del contatto, del calore, ritrovando anche il piacere dell'immersione in un elemento molto, a lui molto familiare, che è quello appunto del liquido amniotico che aveva, diciamo, nell'ambiente dell'amniotico che della gravidanza, della pancia della mamma. Quindi tutti questi giochi di contenimento, di cullamento, no? E anche l'altalena, questo gioco dell'altalena che piace a tutti i bambini del mondo e in tutte le culture, è proprio stato, diciamo, questo il cullare che riprende anche i movimenti che sono proprio del grembo materno, dell'epoca proprio di una fase appunto del suo sviluppo. Infatti, quello che noi abbiamo riportato nella nostra memoria sono proprio la memoria di come dello sviluppo del nostro dello sviluppo del nostro corpo nel grembo materno, proprio della pancia della mamma. E sono memorie appunto indelebili, sono dei punti di memoria che abbiamo nel nostro corpo. Allora, tutti questi giochi che riguardano appunto il contatto, che riguardano il piacere, della culla, del placet materno, hanno una grande significanza, soprattutto nelle prime fasi, nei primi 3 anni di vita del bambino. Poi successivamente, arrivano anche altre altri giochi comunque riprendono sempre così fasi di sviluppo del bambino. Ecco, queste sono le prime cose che volevo appunto darti. E, ti aspetto quindi alla prossima puntata, dove parleremo ancora sicuramente di gioco e troveremo anche altri spunti creativi per stimolare, ma laddove ci sia possibilità, anche per sviluppare quella che è la creatività dei nostri bambini. A presto, spero che questo ti sia piaciuto. Non dimenticare di lasciare il tuo commento su arteterapiabambini.com. Tante grazie e a risentirci presto. Ciao!